Questo messaggio parla delle bugie che ci diciamo da soli e in particolare delle bugie sulle bugie. L'autoinganno. L'autoinganno è l'autosuggestione diretta a eliminare i particolari sgradevoli di una realtà e a sostituirvi una visione confortante ma falsa. Vediamo insieme parte di alcuni versetti. Prima Corinzi 6:9, l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto: non vi illudete. Prendiamo questa parte, la mettiamo in relazione anche ad altre verità bibliche. Non vi illudete. Sempre l'Apostolo Paolo ai Corinzi, andiamo oltre, 15:33 scrive: prima l'Apostolo ha parlato del giudizio di Dio su ogni azione umana, adesso l'Apostolo Paolo parla dell'influenza negativa degli amici sbagliati. Non vi ingannate. Andiamo all'Apostolo Giacomo, 1:16. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. L'Apostolo qui sta parlando dei doni perfetti che solo il Signore può fare. L'Apostolo parla di non illudere se stessi non mettendo in pratica la parola di Dio. Allora è possibile dirci delle bugie, autoingannarci. Cosa aggiungere? Che il profeta dice che il nostro cuore è ingannevole, è malizioso, contorto, Geremia 17, versetto 9. Cos'altro dire? Che è possibile raccontarci bugie su Dio e farne delle certezze, come nel caso di Sansone? Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Ho notato tre tipi o famiglie di menzogne che ci diciamo sul mentire. Prima bugia sulle bugie, prima bugia che ci raccontiamo da soli. Mentire in fondo non è così grave. O in altre parole, la mia è una bugia bianca a fin di bene. Su questo primo tipo di autoinganno, sulle bugie, mi soffermo di più. Sugli altri due mi dedicherò di meno. Questa prima forma di bugia a noi stessi, cioè la bugia non è così grave, è un po' la sindrome di Pinocchio, con il suo carattere che qualcuno ha definito ingenuo e curioso, tendenzialmente bugiardo. Dire bugie, cioè, è percepirle come innocue. Vi ricordate Pinocchio? Ne combinava una dietro l'altra, pensando, lo faccio stavolta, è solo una bugia, è una strategia, ma non è poi così grave. Oggi voglio ricordare a me stesso e a voi che Dio non mente, che al Signore non si può mentire. L'autore del Salmo 31, il re Davide, scrive: tu mi hai riscattato, Signore, Dio di verità. Dio è il Dio della verità. Dio è il Dio che non dice bugie. Dio è il Signore che garantisce la sua benedizione, la sua approvazione a chi sta dalla sua parte. E Dio sta sempre dalla parte della verità. Il senso è, del Salmo 31, versetto 5, io ho citato: tu, Signore, sei un Dio di fermezza, di affidabilità, di fedeltà o di verità. Ma ci pensi alla stranissima usanza delle dita incrociate? Io l'ho scoperto qualche giorno fa, perciò un pastore deve leggere tanto. Per voi è una garanzia che il pastore legga tanto, perché non vi dice sempre le stesse cose, no? Sempre rimanendo ovviamente attinenti alla parola di Dio. Da dove viene il gesto dell'incrociare le dita? Origini antichissime. durante le persecuzioni dei primi cristiani pare che venisse usato come segnale in codice, messaggio segreto per identificarsi tra cristiani, perché c'è appunto il riferimento alla croce. Le dita che si incrociano sono un riferimento all'essere cristiani, alla croce di Gesù. Poi le dita incrociate in epoca medievale assume una nuova funzione, proteggersi dal diavolo, come un gesto che assicurava la protezione di Dio contro le azioni maligne di Satana. Questa usanza è durata fino ad oggi e c'è l'abitudine di incrociare le dita come un augurio di buona fortuna, oppure mettendo le dita incrociate dietro la schiena come per mentire e dire a se stessi: speriamo che mi vada bene, speriamo che non se ne accorga. Cioè è un modo sottile per dire: io dico la bugia, però Signore aiutami a venirne fuori. Ma che cosa stiamo dicendo? Ma che idea abbiamo di Dio? Signore aiutami a risolvere questo problema, anche se io non lo affronto col tuo aiuto, come vorresti tu. No, Chiesa, no, Gabriele, no, vi dico, non dobbiamo fare così. Dobbiamo fare quello che Dio vuole che facciamo. E allora sì che abbiamo il suo aiuto, la sua approvazione, la sua benedizione, la sua protezione. È inutile che incrocio le dita. Io ho bisogno di ricordare che la bugia è grave, è un peccato, è qualcosa che offende il Signore, perché Dio non è così, perché Dio è il Dio vero, il Dio autentico, il Dio di verità, il Dio che non ci inganna, Dio il Signore che non ci prende in giro, che non ci illude. Ricordi il nono comandamento? Letteralmente, falsa testimonianza contro il tuo prossimo non darai. Dio vuole sottolineare la gravità della menzogna, della falsa testimonianza. Il contesto letterale è la deposizione in tribunale. Cioè, quando sarai chiamato a testimoniare ad un processo, tu dirai il vero. Non dirai quello che qualcuno vorrebbe sentir dire. Non dirai quello che conviene. Non dirai quello che prova a mettere le cose a posto alla maniera nostra. Ma dirai il vero, dirai la verità. Ma non vale solo per i processi, ovviamente. Dio ci ha voluto dare un principio che dovremmo fare nostro sempre, in ogni relazione, in ogni circostanza, in ogni situazione. Mentire ad un processo o in qualunque altra situazione sul conto di qualcuno sarebbe un furto della dignità di chi si danneggia. E riflettevo che i comandamenti di Dio, precetti di Dio, sono tutele, sono forme di protezione. I comandamenti di Dio, per favore, non vediamoli come privazioni, come se Dio volesse non farti fare qualcosa che a te converrebbe, qualcosa di strategico, qualcosa di intelligente, una furbata. Quando Dio dice di no a qualcosa, è per il nostro bene, lo credi? Quella di Dio, attraverso i comandamenti e attraverso il decalogo, è una forma di protezione, è una barriera. I comandamenti di Dio rappresentano un recinto, una protezione, un parapetto, un guardrail, in altre parole. Nota con me che i comandamenti di Dio sono i primi quattro, sappiamo, relativi al rapporto con Dio, il rapporto verticale. Gli altri sei comandamenti, dei famosi 10 comandamenti, invece riguardano il nostro rapporto con gli altri, la nostra vita di relazione, cioè i nostri rapporti orizzontali. Notiamo insieme anche il fatto che attraverso i sei comandamenti relazionali Dio tutela i genitori. Dio tutela la vita, Dio tutela il matrimonio, Dio tutela la proprietà privata, Dio tutela la reputazione, Dio tutela la mente. Dio è un Dio d'amore. Il legislatore di Israele, il perfetto giudice, è un padre amorevole. Puoi dire amen. Dio ti vuole proteggere. Non pensare, non dire più che mentire in fondo non è così grave. La prima bugia sulle bugie. La prima bugia che ci diciamo da soli. La seconda e la terza, vado più veloce. La seconda, dirò soltanto una bugia. L'hai mai pensato? Chi ha il coraggio di dirlo? Dirò solo una bugia. È come se chiediamo al Signore, Signore, un minuto di permesso, poi ritorno nelle tue vie. Come se diciamo, Signore, aspetta un attimo, torno subito, dico questa bugia, mi salvo da quello che ho combinato, da quello che ho fatto. E mi ricordo quello che mi è stato raccontato da un pastore. Cos'è la bugia? Venne chiesto a una classe di bambini alla scuola domenicale. Cos'è la bugia? Si racconta che un bambino rispose: un aiuto sempre pronto nella difficoltà. Ma il Salmo parla di tutt'altro. Dirò soltanto una bugia, oppure mentirò a una sola persona, l'errore rimane circoscritto. Povero me. Poveri noi quando lo pensiamo. Mi vengono in mente Anania e Saffira. Una coppia della prima chiesa di Gerusalemme, Atti capitolo 5. Questa coppia pensa di mentire solo una volta. Pensano di mentire innanzitutto a loro stessi. Nessuno lo scoprirà. Anania e Saffira mentono agli apostoli, dicendo: abbiamo dato tutto alla Chiesa. Questa coppia era libera di fare dei loro soldi quello che volevano. Ma qual è l'inganno? Anania e Saffira pensano: facciamo una cosa, avendo venduto quella proprietà, del ricavato della vendita, ne teniamo una parte per noi, il resto la devolviamo per la Chiesa, per i bisognosi. Ma dicendo agli apostoli: l'intero ricavato della vendita di quella proprietà l'abbiamo donata all'opera di Dio. Ora il problema era l'inganno, era la menzogna, non era quella la verità. Devono aver pensato, Anania e Saffira, diciamo questa cosa, chi se ne accorge? Finisce tutto lì, una bugia e chiudiamo la questione, facciamo una bella figura, la Chiesa dirà di noi che siamo persone generose, che sosteniamo la Chiesa, abbiamo un cuore per chi è in difficoltà e ci teniamo un gruzzoletto per noi. La bugia, come ogni altra azione che offende il Signore, non è un tumore benigno. La bugia, come ogni forma di deviazione dalla volontà di Dio, è un tumore maligno. La bugia, come ogni peccato, non è una massa circoscritta, è una metastasi. La bugia non è un anellino, ma una catena di peccati, perché un peccato chiama l'altro. Perché per cercare di giustificare a te stesso e agli altri uno sbaglio davanti a Dio, poi ne farai un altro e un altro ancora. Mentre, dicevo anche nel primo messaggio di oggi, un'azione giusta ti incoraggia a compierne un'altra. Come un peccato ti fa venire la voglia o ti mette nel bisogno di farne un altro, così un'azione giusta ti incoraggia a fare di nuovo la cosa che Dio si aspetta. Ricorda, nessun peccato è isolato. Seminare bugie è come chiedere soldi in prestito all'usuraio. È come farsi sniffare, fumare, bere, dicendoci solo stavolta, poi basta. Solo stavolta, poi basta, ma ci ricadi. Le bugie che mi sono detto. Le bugie che mi sono detto sono state mentire, in fondo non è così grave. Dirò soltanto una bugia, solo questa, ma anche terzo tipo di bugie che ci raccontiamo da soli. La bugia è solo quella detta. Non so se riesco ad essere chiaro. La bugia è solo quella detta, cioè mentiamo solo con le parole, in nessun altro modo. Ci sono bugie dette a parole, ma bugie dette con i silenzi. Adesso è più chiaro? Quando noi non diciamo la verità, stiamo mentendo. Quando diamo un'idea agli altri che non corrisponde a quello che pensiamo effettivamente, stiamo mentendo. Le bugie non sono solo quelle dette. Ci sono bugie che sono omertà. Hai visto qualcosa che andrebbe segnalato, denunciato? E questa è una delle disgrazie della mia amata terra. L'omertà. Tu hai visto. Tu eri affacciata alla finestra. Tu sai chi è stato. Non lo dici. Ti chiudi nel tuo silenzio. È menzogna. Un'altra forma di bugia non detta è la complicità. Tu hai dato la spalla. Tu sei stato al gioco, un gioco sbagliato, un gioco falso, un tranello che forse è stato teso a qualcuno. Questa mattina c'è bisogno che tu metti a posto le cose con il Signore, con la tua coscienza. Ci sono bugie poi vestite da sorrisi, da ipocrisia. A questo punto mi sono fermato, ho interrotto la mia scrittura al computer e mi sono sentito male, male con me stesso. Ho pensato, sapete, chiesa, fratelli, amici, ho pensato alle volte in cui ho detto a qualcuno Dio ti benedica, e dentro di me non c'erano benedizioni, tutt'altro. A questo punto della mia riflessione personale ho pensato a tutte le volte in cui ho detto qualcosa di bello con le labbra, ma dentro dicevo arrangiati, questa cosa non la sopporto. Nella Bibbia leggiamo che bisogna essere quanto a malizia bambini, quanto a ragionamenti persone adulte. Oh, se la nostra fronte fosse il display della mente. Se i nostri pensieri fossero scritti qua. Ci sono bugie che all'apparenza sono principesche, ma che come tutte le bugie sono qualcosa di meschino davanti a Dio e in relazione ai nostri cari, in relazione alla nostra famiglia, alla Chiesa, a tutti i nostri conoscenti. Signore, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo più mentire a noi stessi, e quando ci cadremo ancora sapremo di cosa si tratta e vorremmo tornare subito a te, Signore. Signore, cambia il nostro cuore, modifica le nostre intenzioni, Dio di verità. Ci alziamo in piedi per pregare il Signore insieme.